che ha come tema, per chi c'era già, è già noto, dalle istituzioni alla blockchain. La prima relazione sarà di Marco Calamari, che è l'ideatore del progetto, l'ideatore come progetto Winston Smith di privacy, che ci parlerà di information overload e social overload. Considerato che abbiamo già sforato di 10 minuti abbondanti, direi di dar subito corso all'inizio della relazione.
Assolutamente, grazie. Allora, metto subito le mani avanti dicendo che questa è soltanto una chiacchierata in cui io espongo alcune opinioni personali che sono probabilmente abbastanza talebane come al solito, ed è un lavoro lasciato a metà perché non sono mai riuscito a completarlo, anche se ne ho già parlato in due o tre occasioni, e anche lo stato delle slide lo rivelerà chiaramente. E, sono più di tre mesi, perché queste slide sono quelle che ho fatto dal Local Communication Camp, e pensi di questo discorso, su cui sto cercando di creare un po' di tensione, li trovate in un paio di esternazioni fatte su video con l'Ottica Magazine e in una puntata di Cassandra Rossi in Sudreo, se mai fosse curiosi di vedere degli appunti di lavoro. Information overload, social overload. Potete fare un parallelo con quello che è successo negli anni 90, che io ho sperimentato in primissima persona, e quello che mi pare sta succedendo adesso. È una storia che va scritta, io so raccontare il passato e il presente, che sono i social, sapete che io sono un alfabeta voluto di social. Ci vorrebbe qualcuno che raccontasse bene il presente e magari, perché no, il futuro. Se qualcuno lo vuole fare, mi farebbe piacere estendere questo lavoro. L'information overload più o meno lo conosciamo tutti. Negli anni 90 internet, ancora prima del web, metteva a disposizione delle persone che avevano la fortuna di esserci allora una quantità di informazione che era ingestibile con gli standard normali. Parlo dei newsgroup, cioè quelle specie di mailing list molto espanse, che in modalità push ti offrivano tenuti su un tema, che erano quei messaggi di posta, in una quantità incredibile. Il traffico dell'epoca di internet sul backbone di Sabra Olivetti, io ho la fortuna di lavorare lì, era 40 megabyte il giorno, e insisto, 40 megabyte il giorno, che volevo dire che su un cellulare moderno ci sarebbero 6 mesi di traffico di internet se fossimo rimasti a quello ritmo. Però era un contenuto con rapporto segnale-rumore praticamente infinito, trovavi messaggi brevi scritti dalle massime autorità del sistema che ti rispondevano subito, perché all'epoca non rispondere in giornata a un messaggio di posta era considerato un affronto indicibile, ma incredibile velocità delle telefoniche. E uno si abbonava un po' di newsgroup a tema e scopriva che non riusciva assolutamente a stare dietro a tutto quello che passava, che era mediamente molto interessante. Era un vantaggio competitivo importante al lavoro, perché riuscivi a farti rispondere se avevi un problema tecnico, facendo semplicemente una domanda nel giusto, ti rispondeva il massimo esperto mondiale nel giro di 10 minuti, e un bel vantaggio competitivo all'epoca nelle industrie tecnologiche. Però d'altra parte era tutto interessante, perché uno cominciava a leggere, questo diventava un handicap, perché la tua giornata lavorativa si accorciava molto se stavi 4 ore a leggere interessanti. Lo stesso succedeva nella vita privata, perché poi sottraevi tempo anche la vita privata, per cui era un grosso handicap. Un grosso handicap per cui era dato dal fatto che uno vuole leggere quello che ti arriva. Un libro non è che lo lasci a metà per leggere un altro, normalmente lo porti. Mancava una cosa che adesso è così banale che tutti l'abbiamo per scontata, specialmente quelli che poi su internet ci sono arrivati dopo, cioè il fatto che bisogna fare una selezione a priori delle informazioni e quindi bisogna buttare via anche cose che ti interessano semplicemente per recuperare tempo. Questa è una cosa molto difficile da fare se sei stato educato alla vecchia maniera, sei abituato al pensiero sequenziale, eccetera, eccetera. A me è costato una situazione di assuefazione tipo droga, che ho dovuto spezzare in maniera traumatica, pensando di reali problemi. Quindi un information overload malgrado una certa sofisticazione del soggetto che l'ha subita, è comunque una questione importante e insidiosa, come una droga pesante assunta per tutti. La situazione non è cambiata molto, perché i newsgroup hanno figliato Reddit, che sopravvive anche in un ambiente molto peculiare ancora adesso, ed è sostanzialmente una cosa simile. Cosa cambia? Cambia il fatto che la gente, tutti, fin dall'inizio hanno imparato questa cosa che invece costava un trauma, che c'era prima, che non puoi neanche pensare di leggere tutto quello che è interessante, che potrebbe essere interessante, di fare una selezione a priori basata sulla tua capacità di essere libero. Adesso questa cosa non si fa neanche più, perché chiaramente quando l'informazione interviene in modalità push, quando l'algoritmo seleziona per te le cose che devi leggere, non hai assolutamente più questo problema, cioè la cosa è già decisa prima. Ma non sappiamo troppe cose. Perché in effetti sui social, per il poco che io riesco a conoscere, dire e criticare, si vive una situazione simile, insidiosa per il fatto che l'overload sociale che si subisce sui social in realtà non ti satura in maniera debilitante, perché in realtà apparentemente ti potenzia. Se le tue relazioni sociali passano tutte attraverso la tua comunità sociale preferita, in realtà non ti accorgi che stai subendo un overload, stai pagando, diciamo, sul social quello che una volta si chiamava le relazioni reali. Adesso le relazioni reali passano dai social, perché la differenza tra il mondo reale e il mondo virtuale è scomparsa. Il mondo virtuale è altrettanto reale di quello reale, anzi, il mondo reale è fatto di parte virtuale, telematica e parte reale. Gli amici sono due cose diverse, sulla comunità sociale e nella vita reale, però ormai la distinzione, per una larga parte della popolazione, si è completamente persa. Come ci siamo arrivati? Cioè, i social sono figli di un'evoluzione che è diversa dal newsgroup fino a Reddit. Siamo venuti agli SMS. In effetti, chi adesso usa i social, quando sono diventati apparsi cellulari e non c'era ancora internet come conosciamo adesso, e non c'erano i social, usava gli SMS. Non so se vi ricordate, gli SMS sono letteralmente esplosi a un certo punto sul mercato dei cellulari, perché i ragazzini hanno cominciato a fare abuso incredibile di questo mezzo, che appunto usavano in maniera molto, molto limitata, ma efficace, per usarlo sostanzialmente come un social, come una chat uno a molti, in maniera limitata, perché gli SMS hanno limiti intrinseci fortissimi, non veicolano immagini, non veicolano suoni, sono molto corti, hanno richiesto l'elaborazione di un nuovo linguaggio per stare nei 120 caratteri di un SMS. È un Twitter ante-Twitter che ha avuto una diffusione artista fino a quando non sono apparsi i veri social, le chat con gruppi e poi Facebook e compagnia cantante. Lì la situazione è diventata così migliore che improvvisamente gli SMS sono scomparsi dal mercato, perché non interessano praticamente più nessuno, interessano ancora a quelli che devono mandare tre parole a un collega in maniera sintoma. Siamo andati al fatto che soltanto i vecchi usano gli SMS, anzi addirittura per questo rimbalzo commerciale che c'è stato è difficile trovare una tariffa SMS conveniente, perché addirittura molti operatori li hanno fatti sparire dalla loro offerta, o la vendono come un'opzione costosa e sofisticata, perché è una cosa che ormai vuole, quindi quasi una cosa vintage che ha acquisito valore. E poi da Facebook, che ha richiesto una modalità diversa di interazione e anche variazioni di linguaggio di comunicazione importanti, è in atto una fuga verso comunità come Instagram, dove la comunicazione verbale, comunicazione sequenziale, comunicazione fatta di caratteri, parole, interpretazione del significato della parola, periodo, distrazione del significato del periodo, queste operazioni che siamo abituati a fare dalle scuole elementari, che hanno richiesto almeno 5 anni di studio per padroneggiare un linguaggio, una grammatica, quella degli italiani, non sono più assolutamente necessari, perché si comunica in una modalità semigrafica, molto grafica, sfruttando al massimo dei meme, quindi due o tre parole spiaccicate su una grafica. È una modalità di comunicazione che per me sono appunto figlio di un'altra modalità comunicativa, e non mi escludo, mi auto-escludo volontariamente dai social, è completamente algo. Mi ci vuole qualcuno che mi spieghi i dettagli del modo di comunicare, perché mi sono soltanto reso conto di questo cambiamento, che però è tanto che è banale. Ho cercato di elaborare considerandola un'involuzione, perché qualunque evoluzione, qualunque cambiamento ha una parte di perdita di capacità di fare cose, dall'altra l'acquisizione di capacità di fare cose nuove. Anche la rivoluzione biologica funziona in questo modo: gli organi si perdono, diventano organi ormai superati, e magari se ne acquistano nuovi. Guardiamo la parte di involuzione, cioè di perdita di capacità. Io ho scritto un articolino di congiuntivo, la virgola e il repeat, in cui tratteggio dal punto di vista della comunicazione scritta in italiano come è andato avanti una perdita di capacità di comunicare. L'italiano ha una grammatica complessa, specialmente dal punto di vista dei verbi, e il congiuntivo, che fa ridere quando lo vediamo alla televisione, non faceva ridere quando ancora viene usato, il congiuntivo è una delle prime cose che la comunicazione verbale in lingua italiana ha perso. Il congiuntivo si può fare a meno, perché con l'indicativo si lavora abbastanza bene, ma il congiuntivo, se andate a vedere anche su Wikipedia, c'è scritto, si usa per veicolare sfumature, l'ipotetico, l'opinione personale, eccetera, eccetera. Quindi, nella costruzione di un discorso complesso, fatto di molte preposizioni, vi ricordate, ma il periodo è formato di disposizioni, ci sono i segni di punteggiatura, ci sono i tempi verbali, si può veicolare un contenuto complesso in un discorso lungo, facendo passare anche sfumature che, se si lavorasse per preposizioni singole, non riuscireste a far passare. La perdita di un congiuntivo equivale alla perdita di una capacità comunicativa di sfumature, passando da un linguaggio sofisticato, che come se lo fa da dire, ti permette di veicolare informazioni in una maniera più potente, a un linguaggio più semplice, che però non ti permette di veicolare le stesse informazioni, o te lo fa fare ma soltanto con difficoltà, sia per chi l'informazione la produce, quello che parla, sia per chi ascolta. La difficoltà c'è per tutti. Un'altra cosa che poi si è persa è quella di usare segni di punteggiatura. Formando periodi lunghi, il segno di punteggiatura è qualcosa di indispensabile per cercare rapidamente di individuare la struttura del discorso e di comprenderlo anche velocemente. La virgola è una delle cose più potenti ed è una delle cose che si sono perse completamente. Punto e virgola, due punti, lasciamo perdere. Ma la virgola è stata l'ultima cosa che si è persa, e la mancanza della virgola ti costringe o a cercare di indovinare come suddividere il discorso, e quindi lo fa leggere due volte, oppure a usare singole posizioni, soggetto, verbo, complemento, con il punto in fondo, se non dovete ricogliere. Di nuovo, questo rende il linguaggio normale difficile da usare, perché riesce almeno a veicolare contenuti complessi, che devi sfruttare in tanti atomi più di quello che vorresti fare, e chi ti ascolta deve ricostruire il discorso complesso rimettendo insieme tante posizioni semplici. L'italiano, visto come organo che permette di esprimere, di far uscire o di ascoltare conoscenza, si è atrofizzato, proprio come un organo che non viene più utilizzato. L'arnale che comincia a vivere nelle grotte, gli occhi diventano atrofici perché non sono sostanzialmente più necessari. La parte evolutiva qual è? Perdita di funzioni da una parte e acquisizione dall'altra. È la capacità di assorbire informazioni in modalità multitasking elevata, normale. Il ragazzo che studia, almeno studiava 5 anni fa, quando io ancora vedevo i miei nipoti qualche volta, ha la musica sull'auricolare, cioè due finestre minimo di chat aperte contemporaneamente, ogni tanto guarda il cellulare perché gli arrivano anche lì, e in più magari c'ha Wikipedia aperta perché sta facendo copia e incolla di qualche cosa per fare la sua relazione. Tutto contemporaneamente. È una capacità che io ho in maniera molto limitata, essendo figlio del pensiero sequenziale del single task, io non sono capace di usare questa modalità, anche se ne posso capire i vantaggi. Ne capisco però molto bene gli svantaggi, perché la perdita della capacità di comunicare in maniera strettamente sequenziale, di pensare con sforzo, perché noi siamo in realtà macchine parallele, se no non saremmo sopravvissuti neanche nel mondo selvaggio. Diciamo, internamente lavoriamo in parallelismo, però quando ragioniamo, se siamo abbastanza attenti, siamo abituati a ragionare come in un libro, a ragionare su un pensiero sequenziale che per esempio dal punto di vista scientifico è molto potente. Se uno deve sintetizzare conoscenza a livello sofisticato, il pensiero sequenziale è una cosa irrinunciabile, almeno per come io riesco a tirare su. Un'altra cosa molto importante è l'uso di espressioni non verbali, che non vuol dire mimica facciale tra comunicazione e telematica, ma vuol dire grafica, vuol dire faccine, vuol dire altri metodi di veicolare un messaggio che non sono l'uso della parola. Quindi la pelle, la capacità di decodificare dei segni sulla carta, di conoscerli come lettere, metterli insieme in parole, mettere insieme le parole in posizioni, mettere insieme le posizioni in un discorso e cercare di capire che cosa questo veicola. Adesso le faccine sono diventate per esempio un modo abbastanza sofisticato che non riesco assolutamente a interpretare, di veicolare brevi discorsi e breve reazione. Se qualcuno vuole fare la seconda parte di questo intervento mi farebbe molto piacere. Tutto questo però succede, è un cambiamento di linguaggio, in un momento in cui stanno succedendo tante altre cose. L'inquinamento dell'infosfera, altrimenti detto fake news, altrimenti detto deepfake, altrimenti detto altre cose, è una cosa che sta succedendo contemporaneamente a questa banalizzazione nei metodi di trasferimento di significato, di linguaggio, che sta cambiando, più potente, meno potente, io ritengo che sia meno potente, probabilmente mi sbaglio. Avviene in una situazione in cui non solo la banalizzazione del linguaggio porta a, se non contrastata, a una banalizzazione anche del pensiero, ma in cui l'informazione che vediamo passare, che mediamente una volta o era corretta o erano bufale sui giornali, insomma si riusciva a gestire in maniera abbastanza facile, perché se si parlava di politica, forse di storia, bisogna stare attenti, ma se si parlava di altri argomenti, quello che vedevi passare normalmente lo consideravi valido fino a prova contraria. Adesso non sarà più così, perché con i fake, con l'uso dell'infosfera e quindi dell'informazione in maniera strumentale, l'inquinamento aumenterà sicuramente, e quindi questo renderà più difficile districarsi anche con l'informazione, diciamo, di tipo testuale, di tipo grafico. Chi ha visto il fake di Renzi, fece la notizia, ha probabilmente apprezzato il fatto che molte persone, ma loro non l'hanno detto esplicitamente, non so se hanno decodificato il fatto che non era vero, perché era un messaggio più reale del reale, cioè la gente avrebbe voluto vedere detto da un politico in particolare. L'altra cosa che sta succedendo è il capitalismo della sorveglianza. Questa trasformazione nel linguaggio avviene quando il gioco economico, il gioco politico sta spostando dalle materie prime, dal controllo delle materie prime e del territorio, al controllo dei dati. Il grande fratello di una volta, in costruzione del 1848, quindi di un 1948, scusate, di un momento in cui tutte queste cose non erano neanche lontanamente successe, adesso diventa una creazione superata. Il grande fratello non è un'entità che controlla tutti, perché quello che succede è che la sorveglianza, il capitalismo della sorveglianza, la produzione di big data, l'intercettazione di big data, sta diventando un fenomeno diffuso. Grazie a un'altra cosa che noi consideravamo una meraviglia del futuro, l'ubiquitous computing. Nel 91, quindi un millennio fa, Malpaiser tirò fuori un articolo dal titolo veramente sembrava impossibile, sembrava troppo pretenzioso, il computer del XXI secolo, e disse questa cosa parlando di un disappire in computer: le tecnologie più profonde sono quelle che spariscono, si fondono con il tessuto della vita di ogni giorno fino a quando sono indistinguibili da questo. Non so se questo discorso riesce a essere interpretato con la potenza che ha avuto. Lui stava parlando del fatto che l'IoT e internet diventano parte del mondo reale, così vedendo che sarebbe successo, è una cosa potentissima. Il ubiquitous computing, una volta sembrava una cosa realizzabile, però è una cosa pericolosa. La produzione di big data, pensate a Alexa, pensate ai cellulari, è fatta di queste cose qui, e diventa sempre più insidiosa. Non c'è più bisogno della telecamera messa adattamente di fronte a quella tua per registrare, che la puoi tipo adesso, tasca, collabori tranquillamente alla realizzazione di una società di big data, neanche della sorveglianza, e quindi non, è una tendenza che non può essere contrastata. Contro il grande fratello si lotta, contro gli smartphone e Facebook no, perché si parte dal fatto che vengono accettati a priori, quindi contro cosa lotti? Chi si batteva 30 anni fa per la privacy in rete adesso deve trovare un'altra cosa per cui battersi, perché la partita è persa a priori. Si potrebbe parlare di internet della sorveglianza adesso, proprio perché quello, il capitalismo dei dati, dove il capitalismo in realtà non è la parola giusta, tutti, capitalismo, comunismo, qualunque ismo, si sta spostando sull'uso dei big data, perché è un modo normale per controllare gli individui, farli diventare qualche cosa di diverso. E quando si parla per esempio di guerra cyber, si sta parlando di una cosa che non esiste. Le guerre esistono nel mondo fisico, ma nella parte informatica del mondo fisico si fanno operazioni, singole operazioni, ma non si combatte mai una guerra. L'operazione di disinformazione per influenzare un'elezione, l'operazione di disinformazione per tagliare momentaneamente un paese fuori da internet, si fanno operazioni di questo tipo qui, ma non scopperà mai una cyberguerra, perché saremo sempre in una situazione in cui c'è una cyberpace controllata da qualcuno che decide come deve avvenire la parte di pace. I social, in questa cosa qui, hanno un ruolo importantissimo, perché praticamente formano le infobolle attorno agli individui che permettono poi il controllo. La formazione di un'infobolla da parte di un social è una cosa praticata, per dire, sempre giornalistica, descritta in termini operativi, è questo. Quindi benvenuti nel 2025, perché da qui a pochi anni queste modalità diventeranno le uniche con cui modalità diverse diventeranno un gioco arcaico, come i giochi di ruolo di tipo Dungeons and Dragons, che soltanto piccole minoranze, minoranze trattiranno, e tutto questo verrà sostituito da qualcosa di diverso. Se c'è qualcuno che è così integrato con queste cose qui, molto più giovane, che avrebbe voglia di portare avanti questo discorso descrivendo il futuro, sono riuscito a parlare soltanto del passato remoto, del passato e un pochino del presente, sarebbe molto interessante, io ascolterei volentieri un intervento del genere. Grazie.
Ringraziamo Marco per questo intervento e soprattutto per lo sforzo qui, chi lo conosce un po' sa che per lui parlare di social diventa veramente uno sforzo notevole, per cui devo dire che tra l'altro è stato anche abbastanza esaustivo nella sua analisi che ha fatto. Certo, mi ha fatto sentire un po' vecchia, perché ricordare Usenet, ricordare tutto quello che succedeva all'epoca, insomma, è abbastanza Mirk e tutte le ICQ e tutte le altre cose che utilizzavamo per comunicare. Ecco, diciamo che oggi la platea, bene o male, è di coetanei, per cui possiamo sentirci tutti giovani, facciamo così. E passo volentieri la parola ad Alfredo De Felice, che ritorna a parlarci del tema principale di cui si occupa l'attuale edizione di Privacy. Ci parlerà di blockchain e DLT, un nuovo approccio all'identità digitale. Occhio che c'è qualcuno di Agin in sala.
Buongiorno a tutti. Mi chiamo appunto Alfredo De Felice, sono un avvocato del Foro di Padova. Prima di iniziare la mia presentazione, che come potete vedere è centrata su uno dei temi a mio avviso più, diciamo, interessanti per il presente e per il futuro dell'applicazione di questa tecnologia, vorrei ringraziare l'Ordine degli Avvocati di Bari e il progetto Winston Smith per aver accolto la mia proposta di intervento. Dunque, come vi dicevo, quello che è lo scenario attuale, secondo anche un report di McKinsey, è che ad oggi quello che è il concetto, diciamo, e lo stato dell'arte dell'identità digitale è quello di un'identità che potremmo così dire frammentata. Frammentata nel senso che ci sono diverse identità che ciascuno di noi può avere sul mondo online. Quindi è ancora oggi, come potete vedere diciamo dai numeri, tantissime persone hanno un'identità digitale che è sostanzialmente non è conciliata con quella che è la propria identità fisica. Il filone della digital identity è uno dei filoni diciamo di innovazione più strategico per la business transformation, anche secondo quelli che sono un po' gli advisors internazionali. E prima diciamo di entrare nel cuore, nel vivo della mia presentazione, quindi relativamente alla gestione dell'identità digitale tramite questa nuova tipologia di tecnologia, è doveroso fare un passo indietro, una premessa su quello che è un po' il framework normativo dell'identità digitale. Quando si parla di identità digitale non si può non menzionare la normativa a livello comunitario, il regolamento EIDAS, cosiddetta Electronic Identification, Authentication and Signature Regulation. Qual è l'obiettivo diciamo del regolamento EIDAS? Il regolamento è quello sostanzialmente di agevolare l'uso transfrontaliero di mezzi di identificazione elettronica dei singoli stati membri. Quindi quello innanzitutto di rafforzare il concetto di trust, di fiducia nelle transazioni elettroniche. Innanzitutto creando degli standard da cui poi nel nostro caso è derivato il sistema SPID e anche ad esempio la carta elettronica, la carta d'identità elettronica. Un altro diciamo livello su cui ha operato la regolamentazione comunitaria è quello dei servizi fiduciari, i cosiddetti trusted services, vale a dire i servizi con cui diciamo soggetti accreditati forniscono servizi quali ad esempio la firma elettronica, sigillo elettronico, conservazione dei documenti. Dunque, questo è sostanzialmente il framework a livello comunitario. A livello nazionale che cosa abbiamo? Quali sono le autorità di riferimento? Proprio l'AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, è sostanzialmente la agenzia autorizzata, cioè che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha una serie diciamo di obiettivi. Innanzitutto quello di portare avanti quelli che sono gli obiettivi dell'agenda digitale italiana, in coerenza con l'agenda digitale europea, e chiaramente poi quello di svolgere una funzione di sorveglianza e vigilanza nei confronti dei cosiddetti soggetti accreditati, come ad esempio l'Infocert. E chiaramente poi svolgere anche l'attività di accreditamento, cioè i requisiti attraverso cui i soggetti possono andare ad erogare questa tipologia di servizi. Quindi, fatta questa doverosa premessa in merito alla normativa comunitaria, quindi la creazione di standard comuni di qualificazione per i servizi appunto fiduciari e i servizi di identificazione diciamo elettronica, e in relazione appunto ai servizi cosiddetti appunto trusted, passerei a quello che è l'esame del sistema di gestione dell'identità digitale. Allora, lo stato dell'arte oggi qual è? Ad oggi la gestione dell'identità digitale è basata sostanzialmente su un sistema di tipo centralizzato. E questo è senz'altro uno dei problemi più spinosi, diciamo, del mondo internet. Perché? Perché oggi quotidianamente assistiamo a casi di furti di identità in tutto il mondo, anche i dati che noi affidiamo alle big tech, come ad esempio Google, Facebook, non sono chiaramente estranei a casi di questo tipo. Gli scandali appunto sono all'ordine del giorno. Quindi ad oggi i sistemi convenzionali di gestione dell'identità digitale sono basati su strutture centralizzate, su database centralizzati. E quindi in questo senso qual è l'esigenza attuale? L'esigenza attuale è quella di avere un maggiore livello di sicurezza per conservare, trasferire, condividere informazioni anche di carattere sensibile. E proprio in questo scenario la tecnologia, diciamo, basata sui registri distribuiti potrebbe effettivamente svolgere un ruolo fondamentale. Questo perché la stessa natura basilare della tecnologia blockchain e DLT apre appunto la strada a un nuovo paradigma di gestione dell'identità digitale. Senza ovviamente andare a rievocare le modalità di funzionamento della blockchain, che sono diciamo trite e ritrite, mi limito semplicemente a dire che come potrebbe funzionare un sistema di gestione della digital identity tramite blockchain. Praticamente quando un file viene registrato su un sistema fondato su registri distribuiti, l'autenticità di tali informazioni è garantita da tutti i nodi che mantengono il network. Quindi ci sono più soggetti che raccolgono le informazioni e questo gruppo diciamo, di affermazioni provenienti da diversi soggetti sostiene la validità di tutti questi dati registrati. Quindi in questo scenario i nodi del network possono essere controllati, verificati da diversi player, tra cui ovviamente le istituzioni governative, tra cui soggetti autorizzati, responsabili della verifica e della convalida di questi registri digitali. Quindi in questo senso quali sono i benefici che un sistema di gestione dell'identità digitale fondato su registri distribuiti potrebbe comportare? Beh, innanzitutto benefici derivanti dalla scalabilità di questo sistema, benefici derivanti chiaramente da un maggior livello di resistenza ad attacchi informatici e poi ovviamente una eliminazione o comunque diciamo una significativa riduzione del ricorso a terzi soggetti, ad intermediari. Quindi la blockchain è in grado diciamo di instillare un meccanismo di trust, proprio di fiducia, in coerenza con la regolamentazione europea EIDAS, tra autorità, società e utenti. Quindi è fondamentale capire e comprendere come un tipo di gestione dell'identità digitale fondato su blockchain offre il beneficio di non richiedere la condivisione diretta o esplicita di informazioni, anche di carattere sensibile. Questo perché le informazioni possono essere appunto trasmesse e condivise tramite l'utilizzo di tecniche crittografiche, tra cui ovviamente le funzioni di hash, i firme digitali e dimostrazioni proprio a conoscenza zero. Cioè dimostrazione a conoscenza zero significa che io sto condividendo un'informazione senza fare disclosure di quella stessa informazione. Questo significa quindi che se i dati, seppur criptati, sono comunque autentici, perché c'è qualcuno che dice che sono autentici. Quindi gli obiettivi, diciamo, i benefici della blockchain possono essere riassunti in questi aspetti. Anche sotto profilo diciamo della trasparenza, che è uno degli aspetti fondamentali per ciascuno di noi persona fisica. Passando a quelli che possono essere i casi d'uso di questa tecnologia in relazione alla gestione dell'identità digitale, un caso senz'altro molto utile riguarderebbe tutti gli operatori bancari o comunque gli istituti finanziari per ottemperare gli obblighi in materia antiriciclaggio, quindi la cosiddetta adeguata verifica della clientela. Questo consentirebbe di fare che cosa a questi istituti? Diciamo di utilizzare i dati condividerli, evitando di fare ripetute procedure onerose, anche perché ovviamente gli obblighi in materia di riciclaggio sono chiaramente periodici, e questo ovviamente creerebbe anche dei benefici in termini di erogazione di nuovi servizi e acquisizione di nuovi clienti. Un altro scenario senz'altro diciamo interessante riguarda il rapporto tra azienda, quindi datore di lavoro e dipendente. Tramite l'utilizzo di tecnologie di questo tipo nell'ambito dell'identità digitale potrebbe essere utilizzata ad esempio per quanto riguarda la condivisione di attestati diciamo di formazione e per la certificazione delle competenze. Ecco, il tema comunque dell'antiriciclaggio di cui parlavo prima può essere ovviamente esteso a tutti quegli altri operatori economici che sono soggetti alla normativa, ad esempio il mondo utilities, il mondo telecomunicazioni, il mondo delle assicurazioni. Quindi anche il tema appunto del rapporto datore di lavoro dipendente è senz'altro strategico sotto il profilo della gestione dell'identità digitale. E poi come ovviamente dimenticare i sistemi di e-voting alla luce diciamo degli scandali recenti della piattaforma Rousseau, dell'imminente diciamo avvio da parte del PD di una propria app con sistemi appunto di pagamento e di voto elettronico. Quindi questi sono solo alcuni diciamo dei casi che poi ho riportato nelle slide che conducono possibili appunto casi di impiego, scenari applicativi della gestione dell'identità digitale di ciascuno di noi utente tramite sistemi appunto di tecnologia blockchain. Vado verso la chiusura, sarà molto breve. Qual è oggi appunto, si parla tanto di blockchain, ma cioè, l'applicazione chi è che gestisce l'identità digitale tramite questa tecnologia blockchain? Ecco, una diciamo, delle novità che condivido con voi oggi riguarda un particolare progetto che sta portando avanti Infocert. Nell'ambito di Sovereign. Sovereign è un'associazione no profit americana che mira sostanzialmente a diffondere quello che è un particolare tipo di paradigma, cioè la cosiddetta self-sovereign identity, cioè l'identità autosovrana. Vi dicevo prima che il beneficio dell'utilizzo dell'identità digitale tramite blockchain è quello di una maggiore trasparenza e anche e soprattutto una maggiore diciamo, controllo da parte di ciascuno di noi persona fisica in relazione all'utilizzo e all'impiego dei propri dati. Questo è proprio l'obiettivo di Sovereign e appunto come vi dicevo Infocert tramite la spin-off dell'Università di Salerno, Intuitus, ha elaborato una particolare tipologia di piattaforma che si chiama DIZME, che diciamo richiama un po' l'inglese This is me, che è praticamente oggi ancora è il formato beta, che è un particolare tipo di piattaforma basata su blockchain per la gestione dell'identità digitale. Qual è sostanzialmente il beneficio di DIZME? Quello praticamente di garantire la compliance con il regolamento EIDAS, sommando tutti i benefici e quindi appunto avere un'identità digitale distribuita ma a piena validità legale. Quindi il salto è quello di una visione decentralizzata ma non dispersa dell'identità digitale. Qualcuno di noi potrebbe dire ma questo sistema in realtà c'è già, cioè io ho un wallet con cui custodisco le mie credenziali e le utilizzo per tutti i miei servizi. Ad esempio se pensiamo al single plugin, ai plugin appunto di Facebook, di Google, con cui io posso sostanzialmente accedere ad altre piattaforme. Sì, questo è vero, però dobbiamo anche pensare a come utilizzano i dati queste big tech, cioè al fatto che comunque questi dati vengono utilizzati e vengono sfruttati per poi chiaramente monetizzare e avere revenues da appunto lo sfruttamento di questi dati. Quindi il modello di gestione dell'identità digitale basato su chain, che è stato diciamo elaborato in questo caso appunto tramite la piattaforma DIZME, si propone proprio di garantire la massima trasparenza e garantire il massimo controllo e conoscenza da parte di ciascuno di noi persona fisica circa l'utilizzo, la condivisione e la trasmissione dei dati personali. Quindi, giusto per chiudere, E, allora, quindi dicevo prima appunto un caso d'uso senz'altro interessante è quello proprio della normativa antiriciclaggio, perché si può passare dalla cosiddetta know your customer al we already know your customer, quando le informazioni quindi sono già acquisite, sono già in possesso dalle banche e dagli istituti finanziari. Quindi, volgendo proprio al termine, quali sono sostanzialmente le riflessioni personali in merito all'utilizzo e l'impiego della blockchain per la gestione dell'identità digitale? La blockchain ha un enorme potenziale per cambiare il modo in cui appunto questi dati digitali vengono acquisiti, verificati, condivisi, archiviati. Il principale, diciamo, beneficio è quello appunto di garantire a ciascuno di noi un maggiore controllo su come e quando vengono utilizzate queste informazioni personali. Questo ovviamente ridurrebbe sensibilmente i pericoli associati alla conservazione appunto di questi dati, che secondo quello che è lo schema convenzionale presente oggigiorno, cioè di registri, diciamo, centralizzati, espone a notevoli rischi sotto il profilo di furti di identità e sotto il profilo di violazioni appunto di dati. Ecco, grazie.
Ringraziamo Alfredo per questo brillante intervento.
Scusate, avevo spento perché qui si chiacchiera, abbiamo questo brutto vizio. Io avevo detto di non farmi una sedere accanto, mi sta dando fastidio. Cioè,
tu sei legal e dimentichi che il microfono è direzionale, coglie tutte le cose.
Come abbiamo detto prima, Davide, il microfono va così e non così. Invito Roberto Reale, che ha già preannunciato che a noi darà le spalle, per cui
però mettiti almeno il cavalierino avanti perché sei ripreso. Ti chiediamo solo la...
parlare dentro al microfono perché siamo... No, è già acceso.
Sentite?
Insomma, però...
Spento.
Allora, l'intervento di Roberto è un intervento che io... a cui ho partecipato... Aspetta che c'è lui.
Non mi sentite comunque.
Ma serve l'audio per la registrazione.
Prova. Va bene?
Sì, ora sì.
Bene.
Ok. Vabbè, presentalo tu. L'intervento di Roberto è tokenizzare il panopticon, privacy, sorveglianza e consenso nella società disintermediata.
Sì, buongiorno a tutti, scusate per il titolo di questo tipo e scusate anche voi per le spalle, perché ci sono una serie di vincoli, devono riprendermi, devono, insomma, c'è anche il vincolo dell'audio. Comunque il tema di cui vogliamo parlare oggi è un tema abbastanza vasto, però vi dico già subito che non solo non ho preparato le slide, quindi rompo il protocollo da questo punto di vista, non ho neanche preparato il discorso, quindi andremo a braccio e voi interrompetevi. Io farei 45 minuti, ma interrompetevi nel momento in cui ho 45 minuti sono passati, oppure vi siete stancati. E vi pregherei anche di interloquire, se possibile, nel senso che vorrei che non fosse semplicemente una lezione frontale, anche perché non sarebbe la sede adatta. E poi io, come avete capito, odio parlare ex cattedra. Mi piace che qualunque occasione come questa diventi un'occasione di scambio, non quindi uno a molti, ma molti a molti. Quindi vi prego, rompete anche voi il protocollo e interrompetevi quando volete. Quindi si parlava di panottico. Cos'è il panottico? Lo sappiamo tutti, sappiamo che questo modello che Benda pensa in una fase dell'illuminismo che ormai volge, ecco, al termine, un modello che Benda pensa per risolvere questo problema. Come far sì che i delinquenti smettano di essere tali? Le strade, naturalmente, dal suo punto di vista erano due. Una, tramite pene pesanti. L'altra, tramite una rieducazione. Ma una rieducazione sui generis, perché non si trattava tanto, nell'idea di Benda, non si trattava tanto di spingere magari di instaurare un dialogo con quelli che si erano macchiati reali e quindi subivano una pena detentiva, quanto di sottoporli a una sorveglianza costante, giorno e notte, tutti i giorni, e in qualunque momento della loro vita all'interno del carcere, affinché questa continua sorveglianza facesse sentire la pressione della società e in qualche modo incanalasse il comportamento degli individui che avevano deviato dalla retta via verso la redenzione, se vogliamo. Quindi lui si inventa questa sorta di edificio con una pianta circolare, letteralmente, con al centro un soggetto, un occhio, se vogliamo, quindi un soggetto che aveva la possibilità di controllare tutto il perimetro dell'edificio dall'interno, e attorno al centro le gabbie in cui sarebbero stati poi chiusi i detenuti. E lui lo dice esplicitamente, affinché il metodo funzioni, appunto la sorveglianza deve essere integrale, quindi non deve esserci nessun momento in cui ai detenuti venga concessa la privacy. Perché di questo che si tratta. Ora, questo può sembrare un modello distopico, però rendiamoci conto che nell'epoca storica, nell'epoca storico in cui viene proposto, è forse in realtà un gesto filantropico, perché era chiaramente un invito al sistema penale ad abbandonare metodi punitivi, crudeli e degradanti per la persona in favore di un metodo che almeno nella testa dell'autore era considerato più umano. Non so voi come la pensate da questo punto di vista, se preferireste essere appunto soggetti a torture e diciamo pene corporali, oppure essere sorvegliati H24 in ogni momento della vostra vita, comprese naturalmente tutte le attività intime, la sfera intima, dove posso vivere. Ora, chiaramente bella, però non mi rispondete, altrimenti voi facciamo prima alzata di mano, chi preferisce le punizioni violente? Quindi preferite la sorveglianza integrale. Nell'una e nell'altra, però per lui la poneva come un out-out, no? Out-out. Però il punto è che per Benta quella era semplicemente una riforma del sistema penale. Ma per noi, quel tipo, ecco, di prospettiva sta diventando invece qualcosa che riguarda le nostre vite in ogni momento. Pensiamo un attimo, facciamo un balzo di un 150 circa anni in avanti e arriviamo a un testo fondamentale, secondo me, un testo che dovrebbe avere sotto il cuscino, una pietra miliare di quella che è, di quello che è il pensiero critico contemporaneo sul mondo penale, però in generale sul nostro rapporto con il potere, che è sorvegliare e punire. Sorvegliare e punire di Michel Foucault, naturalmente. Lui cosa fa? Cita Betta, e però naturalmente, siccome il mondo nel frattempo era cambiato, ossia, appunto era passato oltre un secolo, si chiede se poi quel modello, in effetti, al di là poi della proposta originale, non fosse diventato invece un modello che poteva descrivere in senso lato quello che è l'approccio del potere statale verso chi è soggetto a quel potere, quindi non più soltanto i delinquenti, non più soltanto i delinquenti, ma i potenziali delinquenti, cioè voi, noi cittadini. Cosa dice Foucault? Dice: guardate, il potere dello Stato, soprattutto declinato nelle sue forme poliziesche, ha bisogno di una capillarità di penetrazione all'interno della società per poter acquisire quelle informazioni che servono naturalmente alle società di controllo da un lato, e dall'altro per lo stesso motivo per cui Benta aveva in mente, aveva concepito la sua idea, e cioè per far sentire al cittadino il peso del controllo. Questa è un'affermazione abbastanza forte, quindi sorveglianza non soltanto appunto per acquisire, no, da parte che so, della polizia determinate informazioni per prevenire reato, ma sorveglianza anche appunto per creare una sorta di condizionamento psicologico sul cittadino che impedisca al cittadino di compiere il reato, non in quanto appunto materialmente dissuaso dalle forze dell'ordine, ma in quanto moralmente dissuaso. E in una prospettiva di questo tipo noi ci possiamo chiedere se poi effettivamente le cose siano così o meno. Se pensiamo un attimo, quindi parliamo di Foucault, se lo vedi è più niente, negli anni 60, ma se pensiamo per un attimo a forme di società lontane magari dalla nostra esperienza quotidiana, ma che però hanno implementato quel tipo di sorveglianza, quindi ad esempio l'Unione Sovietica o la Cina oggi, la Corea del Nord, che continuano quindi ad implementare quel tipo di sorveglianza, chiediamoci se dopo tutto Foucault non avesse visto lungo, anche perché, attenzione, diciamo che da questo punto di vista forse l'Europa continua a far valere magari dei valori legati anche a una storia ha messo sempre bene o male l'uomo al suo centro, però attenzione, questa è un'ipotesi, non è detto che sia effettivamente così, però fuori dall'Europa appunto cose del genere sono l'ordine del giorno, e non solo sono l'ordine del giorno ma funzionano anche. Quindi chiediamoci se questa particolare forma di rapporto tra il potere e i cittadini non stia in qualche modo prendendo piede anche tra noi, o magari c'è sempre stata anche tra noi in forme che non erano evidenti. Ora, senza scomodare ovviamente 1984, basta aprire un giornale francese, ieri o l'altro ieri, c'è la notizia, molto interessante peraltro, sul fatto che in Francia il governo ha lanciato il primo sistema di identità, anzi, com'è, di identificazione biometrica di massa, quindi autenticazione attraverso il riconoscimento facciale e naturalmente la combinazione di questo riconoscimento con dati che il cittadino avrebbe su una sua carta, su un microchip o magari diciamo, nel modello proposto ad oggi appunto il cittadino viene dotato di una sua diciamo chiave, di una sua carta identità elettronica contenente anche appunto dati per il riconoscimento facciale. Però possiamo anche pensare ad un modello invece in cui il riconoscimento facciale viene fatto ma il match con l'identità viene poi fatta centralmente, quindi dal Ministero degli Interni o comunque dall'autorità statale. Questo è interessante, perché cosa significa? Significa che anche noi ci stiamo muovendo in quella direzione. Signore, guardate, io ho seguito come un po' tutti anche tutto il dibattito che c'è stato in Italia nei mesi scorsi in merito al riconoscimento facciale per i dipendenti pubblici e così via. È chiaro che il garante naturalmente ha sanzionato la cosa, ma è anche chiaro, secondo me, che ci stiamo comunque muovendo in quella direzione. Ora, dal mio punto di vista, questo non è né un bene né un male, no? La questione è che necessariamente nel momento in cui gli strumenti digitali ci sono per fare determinate cose, questi strumenti inevitabilmente vengono usati o dal potere costituito o da privati, ma inevitabilmente vengono usati. Non possiamo immaginare di controllare il progresso, dove non stiamo dando nessuna accezione positiva e neppure negativa a questa parola, ma comunque non possiamo pensare di arrestare il progresso tecnologico attraverso degli apparati normativi. che non significa che la norma non abbia la sua importanza, anzi, al contrario, la norma è essenziale, però la norma non può nascondere la testa sotto la sabbia. La norma deve, invece, non dico scendere a patti, ma comprendere, entrare nella natura di quelli che sono gli strumenti nuovi che la tecnologia mette a disposizione e, una volta capito come funzionano, allora può regolare. Per quanto riguarda appunto il discorso del riconoscimento facciale, il fatto che in Europa non solo si comincia a parlarne, ma addirittura un governo, Stato membro, le faccia, anzi, ne abbia fatto un in modo estremamente palese ed esplicito un punto del suo programma, bene, questo è un punto d'attenzione. Se pensiamo a una società che è all'altro estremo di questa, diciamo, di questa gamma, quindi Singapore, un contesto in cui cittadini, società, Stato hanno optato per la massima sorveglianza perché vogliono sicurezza a discapito della privacy, noi non possiamo pensare che questo tipo di scenario non potrà verificarsi da voi. Attenzione, perché i cittadini hanno voglia di sicurezza. Come dire, con realismo, non perché io sia un securitario, anzi al contrario, io vorrei che in qualche modo il cittadino avesse quanto più possibile, naturalmente nel rispetto di diritti e doveri, ma quanto più possibile libertà da quello che è il controllo statale. Però il cittadino, d'altra parte, ha bisogno di sicurezza. Se guardiamo le persone che sono in questa sala, io non vedo, magari ci sono, ma credo siamo tutti un po' persone che si occupano di privacy per lavoro. Non vedo cittadini. Perché non vedo cittadini? Sì, nonostante sicuramente l'imponente lavoro di organizzazione, eccetera, però questi eventi sono eventi che si rivolgono a un pubblico di diritti e lavori. In generale, tutto il tema della normativa sulla privacy è un tema che al cittadino non interessa, perché non tanto per insipienza o per beneficismo rispetto a quelli che sono i temi diritto, ma semplicemente perché il cittadino, se posto davanti al dilemma vuoi più sicurezza o vuoi che la tua privacy venga astrattamente tutelata, lui sicuramente sceglierà, lui o lei sceglieranno la sicurezza. E basta guardare i sondaggi e le statistiche sulla percezione sul numero di reati compiuti anno per anno, ed è paradossale che, nonostante il fatto che il numero di reati sia oggettivamente in calo, la percezione che ha il cittadino è invece in peggioramento. Significa che il cittadino si sente meno sicuro, probabilmente perché abbiamo davanti un mondo che è sempre più complesso da decifrare, probabilmente perché c'è una frammentazione della società, quindi c'è un individualismo, anche qui nessun tipo di giudizio morale su questo, è un fenomeno come un altro, ma qualunque sia la causa, non possiamo ad oggi dimenticarsela. E quindi nel momento in cui sappiamo che il cittadino ha a cuore più la sicurezza che la protezione dei suoi dati personali, e allora è essenziale che scenari come quelli legati al riconoscimento facciale siano al centro della nostra riflessione. Ma quello è soltanto un tema. Un altro tema collegato al primo è il tema dell'economia della privacy, perché soprattutto nel nostro paese la privacy è appannaggio sostanzialmente degli operatori del diritto. Questo significa però, dal mio punto di vista, dare della privacy una visione che è sicuramente essenziale, ma che non esaurisce il problema, perché la privacy è una faccenda molto complessa che ha molti aspetti, che ha aspetti non soltanto giuridici, ma aspetti economici, aspetti politici, aspetti sociali e aspetti naturalmente ecologici. Per quanto riguarda gli aspetti economici, probabilmente io adesso dirò quella che è forse un'eresia in Europa e a fortiori in Italia: Io vorrei che il cittadino avesse non tanto o non soltanto la tutela del dato personale, ma avessimo noi, in realtà siamo tutti cittadini, avessimo il controllo su quello che ai nostri dati succede, con possibilità di farne anche un uso, a una monetizzazione. In realtà noi in Europa non è vero che non abbiamo una teoria economica della privacy, anzi ne abbiamo una di lunga data, perché dal saggio di Hayek del 45 sulla disciplina economica, sulla teoria economica degli asset informativi in generale, noi abbiamo riflettuto anche a Roma su questo tema. Naturalmente non tanto quanto hanno fatto gli Stati Uniti, che invece hanno non hanno tanto appunto un atteggiamento, se vogliamo, costituzionalista rispetto a quella che è la privacy, ma hanno un atteggiamento, diciamo, molto più aperto a tematiche di mercato. Però rendiamoci conto che l'economia del dato personale è intrinseca nel dato personale stesso. Perché? Perché il dato personale è informazione, e dal possesso dell'informazione deriva una simmetria informativa, e quindi la possibilità di estrarre valore per chi in quella situazione di asimmetria informativa è nella posizione di vantaggio. Quindi se io per esempio ho un dato che appunto sono titolare di un certo dato personale, quel dato personale può, nel momento in cui quel dato non viene divulgato, mi mette potenzialmente in condizione di vantaggio rispetto a soggetti terzi. Pensiamo il fatto che, immaginiamo, io sono un amministratore delegato di un'azienda, o addirittura il proprietario di un'azienda, ho però una malattia che diventerà invalidante, e questo potrebbe compromettere i destini dell'azienda. Però io questa cosa non la divulgo, la proteggo. È chiaro che questa situazione emette il vantaggio rispetto a quelli che sono potenziali partner dell'azienda in un rapporto economico, potenziali stakeholder, azionisti o quant'altro. Questo è un esempio forse estremo, però in generale il dato personale appunto permette in qualche modo di creare valore. Ma questo lo sappiamo che viviamo in una società in cui il dato è il nuovo petrolio. Però sappiamo anche un'altra cosa, che il mio dato personale, al di là di casi come questi eclatanti, no, dell'amministratore delegato, al di là di questi casi, il dato personale non è qualcosa che io posso, facilmente, io che sono il titolare di quel dato, io posso facilmente trasformare in valore. Perché? Perché quel dato innanzitutto devo aggregarlo ad altri, perché è sostanzialmente l'aggregato, il dato aggregato, il dato inferito, il dato dedotto che ha valore, e per far questo devo possedere, non è chiaramente un termine corretto, ma comunque raccogliere i dati di altri, di tanti altri possibilmente, e devo poi avere i mezzi tecnologici per, una volta che ho fatto quella raccolta, per estrarre tramite modelli algoritmici che io addestro attraverso quei dati per estrarne valore. Quindi per esempio una piattaforma come Facebook, chiaramente questa operazione la può fare per i due motivi che abbiamo detto: quindi ha accesso a grandi bacini di dati personali, e ha poi gli strumenti tecnologici, quindi la potenza computazionale che serve a estrarre appunto da quella immensa mole di dati, che potenzialmente presi singolarmente non ci dicono nulla, per estrarre però delle informazioni che invece hanno un valore economico. Quindi se io per esempio so che da solo mi piace, non so, la mattina fare una passeggiata e arrivo al mare, non significa nulla, ma se so che il 60% degli italiani ama fare questa attività, bene, io potrò sicuramente proporre a quel 60% dei prodotti commerciali legati a quell'attività, le scarpe, la trekking e così via. È sostanzialmente il dato aggregato che interessa a chi vuole estrarne appunto il valore economico. E per far questo, chiaramente, sono necessari appunto gli strumenti che dicevamo. Quindi, però qual è il senso? Il senso è che io singolo, appunto, solo il titolare del mio dato, il soggetto che gestisce la piattaforma digitale non è titolare, ma esercita un certo tipo di trattamento, aggregando naturalmente molti i dati di molti soggetti, ottiene un modello da cui generare appunto valore. Però il discorso è simile a quello che si fa con le elezioni, se vogliamo. Perché? Perché è vero che il mio voto non conta nulla, penso come singolo, però se siamo in tanti a votare, allora sì che conta. Quindi il problema è, siccome io da solo non riesco appunto ad estrarre valore, però in realtà chi lo fa sta usando il mio dato o quelli di tutti noi, il problema è anche se vogliamo provare a ridistribuire, perché attenzione, questo è un problema ridistributivo, e la privacy in sé ha una natura ridistributiva. Se vogliamo ridistribuire la ricchezza che viene generata da grandi player attraverso i nostri dati, dobbiamo secondo me andare un po' oltre quella che è l'idea del link, del collegamento inscindibile tra soggetti e dato stesso, e pensare che sia possibile mettere in piedi un mercato di dati. Attenzione, questo mercato in realtà già esiste, ma esiste tra le aziende, tra i player, i quali si scambiano ovviamente, no? Per esempio la pubblicità online è un esempio, come dire, lampante di questa cosa, i quali si scambiano dati inferiti dai dati personali. E lo fanno continuamente, è un mercato immenso. Ora però da questo mercato appunto quello che è il soggetto titolare è tagliato completamente fuori. Quindi secondo me ci sono due passi. Quindi uno, abbiamo detto, dimenticarci forse non è la parola giusta, però comunque ecco, acquisire una certa flessibilità, no? Rispetto a quello che è il principio su cui l'Europa in qualche modo ha creato quasi un tabù della non commerciabilità del dato, se vogliamo. E due, mettere naturalmente in campo i sistemi tecnologici che permettano quindi abilitanti rispetto alla creazione di questo mercato di dati. Si è parlato prima di blockchain, che la blockchain possa o non possa diventare uno strumento abilitante rispetto alla creazione di un mercato di dati, secondo me è un non problema. Perché? Perché la blockchain di per sé quello che può in qualche modo fare è tokenizzare, da cui poi il titolo dell'intervento, quindi rappresentare digitalmente attraverso un asset digitale degli oggetti fisici o immateriali. Questo la blockchain lo può fare. Però non basta, in assoluto non è l'unico strumento che può farlo, comunque non è neppure sufficiente, perché affinché un mercato si crei, un mercato, ripeto, che coinvolga il cittadino, non tra operatori economici, perché quello esiste già ed è gode di salute fin troppo buona, affinché un mercato che coinvolga i cittadini possa nascere, c'è bisogno di una partecipazione in qualche modo del cittadino, una partecipazione attiva del cittadino, una acquisizione di consapevolezza sul fatto che i nostri dati hanno valore. E non soltanto perché ce lo dice il GDPR o ce lo dice la normativa nazionale, ma perché appunto io da quei dati posso ricavare posso ottenere una parte di quel valore che i grandi player dell'età digitale producono a partire da quei dati. È un po' come la situazione attuale, come se ognuno di noi avesse a casa sua un pozzo di petrolio e non potesse usarlo, ma quel petrolio dovesse essere convogliato in modo forzoso a grandi raffinerie, a petrolieri, i quali sarebbero gli unici ad avere gli strumenti per raffinarlo, i quali però non ci danno nulla in cambio, e il punto quindi è questo: mettere in piedi, quindi riconosce esplicitamente quello che è il carattere ridistributivo in senso economico della, della causa. Anche perché il contrario di privacy non è, non è divulgare. La privacy non è divulgare, non è condividere, non è il contrario quello. La privacy è controllo sulla condivisione del dato, non è, non è il antonimo, non è il contrario rispetto alla condivisione. Quindi purtroppo secondo me noi in qualche momento noi qui in Europa ci siamo infilati un po' in questa dicotomia. Vedo che qualcuno in Svedia non è tanto d'accordo, non so su quale parte della...
No, secondo, secondo me il GDPR si preoccupa anche della circolazione del dato, quindi il fatto di pensare solo una protezione del dato è un modo di pensare sbagliato.
Monica, dobbiamo... scusami, non sai qual è il problema? No, Roberto, non è il
problema.
No, quello che voglio dire, secondo me si tratta semplicemente di leggere il GDPR in un altro modo. Cioè il GDPR non si occupa solo di protezione, ma si occupa anche di circolazione. Quindi io devo farlo circolare in un modo perfetto. Quindi entrare in questo, come voglio dire, abisso della totale protezione è quasi una mania, ma in realtà bisogna pensare alla circolazione corretta, che è un'altra cosa.
Bene. Era l'avvocato Monica Gombato.
Grazie, grazie Monica. Sono completamente d'accordo con quello che dici, e però dobbiamo appunto forse anche un attimo farlo. E quindi questo era il, poi il secondo tema, quindi il valore economico del dato o della privacy in sé. L'ultima cosa su cui volevo un attimo insomma trattenervi era invece la questione gli aspetti politici della privacy. Perché parliamo di aspetti politici? Sia per quello che naturalmente ci ho detto all'inizio, cioè sul fatto che privacy interseca la sorveglianza, quindi il rapporto tra cittadino e Stato, ma sia anche per un altro motivo, e cioè il fatto che la tutela della privacy sta diventando un motivo di scontro rispetto a determinati temi di innovazione tecnologica, soprattutto nel nostro paese. Ora avete sentito, no? Avete seguito la polemica di questi giorni, in cui addirittura il garante si è sentito in dovere di giustificarsi rispetto al fatto che lui non aveva voluto ostacolare la fatturazione elettronica, ma aveva semplicemente assolto a quello che è il suo compito istituzionale. Però non nascondiamoci dietro un dito, no? È chiaro che qualunque tipo di servizio digitale che lo Stato offre è volto sì naturalmente alla semplificazione degli adempimenti, anche se vogliamo a un miglior rapporto con i cittadini, a un rapporto più diretto, all'offerta dei servizi migliori, alla trasparenza, è tutto quello che vogliamo, però quella è una faccia della medaglia. Un'altra faccia della medaglia è stato il fatto che lo Stato naturalmente approfitta delle piattaforme digitali anche per raccogliere chiaramente informazioni, quindi per una finalità evitare comunque nel tema della sorveglianza. Ora anche qui, ripeto, non c'è nessun tipo di valutazione etica da parte mia, e nella natura del potere fare questa operazione, perché il potere funziona solo nel momento in cui ha a disposizione informazioni su quelli che sono i suoi soggetti, individui soggetti a quel potere. Non possiamo pensare a un potere che non abbia appunto a sua disposizione informazioni e che tuttavia sia in grado di esercitarlo, quel potere. È impensabile. Il controesempio di questo è la Cina, no? La Cina che probabilmente è riuscita a mantenere fino ad oggi il suo modello di partito unico, anche perché nell'ultimo decennio e mezzo si è dotata di strumenti digitali di raccolta e processamento massivo delle informazioni sui suoi cittadini. È semplicemente un altro modello di Stato, non, appunto anche qui mi astengo dal giudizio. Però, la disponibilità centralmente da parte dello Stato di ingenti quantità di dati, ingenti quantità di informazioni sui suoi cittadini, nonché naturalmente tra sui rapporti economici e giuridici tra questi cittadini, consente anche una pianificazione migliore. Quindi, se vogliamo, non c'è necessariamente soltanto uno scopo punitivo, no, da parte dello Stato, ma c'è anche la volontà di pianificare l'economia, no, nella maniera migliore possibile. D'altra parte è tipico anche dei regimi che hanno a vario titolo implementato il comunismo il decidere a priori quelle che sono le esigenze dei cittadini e cercare di soddisfarle, deciderle a priori. Questa naturalmente è la differenza con gli stati, appunto i sistemi non totalitari, non possiamo neanche parlare di totalitarismo per la Cina, comunque i sistemi, se vogliamo, che non hanno una pianificazione, una economia pianificata, perché i sistemi che non hanno un'economia pianificata ma hanno un mercato libero, naturalmente ci si aspetta che sia il cittadino a decidere, ovviamente sempre dei limiti, no? Del perimetro, diritti e doveri, ma ci si aspetta che sia il cittadino a decidere quali sono le proprie esigenze. Invece, appunto, caratteristica dei regimi all'economia pianificata è che è lo Stato che decide, lo Stato che stabilisce una lista di bisogni e a quei bisogni cerca di far fronte. Questo lo diceva anche, ha detto anche Bauman nel recente, uno degli ultimi suoi libri, tra l'altro lui non faceva mai fatto un'apologia del comunismo, tutt'altro, però dà atto che sono i regimi comunisti di, o comunque l'economia pianificata, di procedere in questo modo. Quindi avere informazioni da parte dello Stato significa sia poter controllare naturalmente, sia poter pianificare. Al di là della Cina, però, è chiaro che anche da noi la raccolta di informazioni, per esempio di carattere fiscale, è uno strumento per combattere l'evasione, giusto? Sì, probabilmente è così. Però fino a che punto può spingersi quella raccolta di informazioni? Fino a che punto l'Agenzia delle Entrate, per esempio, il MEF, può decidere di estrarre dai dati che vengono forniti anche attraverso sistemi come la fatturazione elettronica, quindi a che punto può estrarre conoscenza, informazioni su quelli che sono i comportamenti fiscali dei cittadini? E nel momento in cui passeremo a un'adozione massiva del denaro elettronico, quindi dei pagamenti elettronici, è chiaro che anche lì ci sarà un possibile rischio di quel tipo. Ed è data parte della natura del nostro paese un po' il fatto che lo Stato nei confronti del cittadino abbia comunque un rapporto che è improntato più allo stargli addosso, no? che non alla SFR. Probabilmente perché lo Stato conosce bene il suo cittadino, l'italiano, e sa bene che l'italiano appena può cercherà di fregarlo. Però questo è, diciamo, di ideologia. Il punto a cui voglio arrivare qual è? Che chi, stando all'interno di questo scenario, chi poi dovrà fare da parte terza, da autorità super parte rispetto a quelli che sono i tempi della privacy, non potrà più, dal mio punto di vista, prescindere da entrare nel vagone politico. Perché io prevedo, e appunto i segnali sono già forti in questi ultimi mesi, prevedo che la politica tenterà in ogni momento, in ogni forma possibile di addossare a chi invece tutela il sacrosanto diritto alla privacy le proprie mancanze nella realizzazione di un'agenda digitale. Quindi auguro naturalmente a chi farà il grande privacy ormai da gennaio, perché
l'ha colpato garante
ormai da gennaio, ma auguro comunque naturalmente un mandato sereno, però anche la capacità di decifrare quello che è il clima politico, perché non significa naturalmente abbassare le brache davanti al governo, tutt'altro, ma significa però evitare di farsi mettere in corner, no? Come dicono gli inglesi, di farsi chiudere il corner e appunto di farsi addossare a modelle colpe che non sono nessuno. Bene, se avete domande che ho finito,
ho abbastanza. Tante. Io ringraziamo Roberto, voglio rubarti 5 minuti del tuo tempo perché gli spunti che hai aperto sono diversi. Per una deformazione personale, non professionale, ma personale, quando sento parole come controllo, potere, stato, tutte quante nella stessa relazione, comincio un po' a tremare perché è qualcosa che mi fa accapponare la pelle, diciamo, ma è la realtà dei fatti, quella che tu ci hai raccontato e che a mio parere, da un certo punto di vista, può creare anche un vantaggio per il cittadino. Quindi la detenzione da parte dello Stato di un dato aggregato, ad esempio, nell'ambito della sanità può essere un vantaggio notevole e quindi non dobbiamo spaventarci di questo, ma dobbiamo anzi auspicare ed essere noi stessi, noi per primi, ad essere aperti a, alla condivisione della nostra privacy, del nostro dato personale in questo senso. E direi che insomma hai affrontato il tema del tuo intervento in modo pieno. Se c'è qualcun altro che vuole fare delle domande o magari aggiungere qualcosa sulla fatturazione elettronica.
In realtà io un minuto prima di essere qui non sapevo cosa avevi detto, lo giuro.
Non avevo idea. Loro non mi conoscono, ma io sì, quindi io ero certa che tu saresti arrivato in questa saresti arrivato qui. Quindi allora grazie. Direi a questo punto che ci sarebbe l'ultimo intervento di questo signore che è seduto qui accanto a me, e così me lo tolgo da vicino e la smettiamo di dare fastidio alla platea. Però avevamo pensato.
Sono finiti, possiamo continuare.
Noi continuiamo a darci fastidio a vicenda perché vi diamo 10 minuti di tempo se volete prendervi un caffè, se volete, perché dobbiamo fare anche delle provette.
Nel senso, pausa caffè un attimo e ricominciamo.
Lui è stato molto più sintetico di me.
Ti perdoni anche se non ho detto che devo rivolgere per quanto è stato. Ah, lei ha detto rivolgere.
È stata 2 ore che sta qui, lui digita sul computer, mi è entrato nell'orecchio.
Non ero d'accordo su tante cose. Nel senso, un po' il senso che credo che sia passato un po' il messaggio, come dire, che si va inesorabilmente verso il controllo massivo. Invece, diciamo, c'è quel principio di proporzionalità che, e soprattutto noi avvocati, dovremmo partecipare, anzi, il problema della privacy è che ci sono troppi voti avvocati. Perché bisogna in qualche modo combattere e cercare di trovare un equilibrio.
Io ve lo dico, siete in diretta, vero, se vi fa piacere, però.
Fabiato. No, è che io dico un sacco di parolacce, ma
è un
Salvatore Coppola, siamo amici tutti.
Amici di LinkedIn,
ultimamente. Ok. Amici di LinkedIn. Quello c'ho di